Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that
Buonasera a tutti e ben trovati a Fuori Registro Voci tra i banchi di scuola. Non ci sentiamo da 2 settimane e questa è anche l'ultima puntata di quest'anno del palinsesto. Siamo Lara Pipitone e
Chiara Pappalardo, buonasera.
E di nuovo benvenuti. Allora, questa sera ci salutiamo con una puntata sulla didattica dell'italiano, però prima di iniziare a fare la nostra introduzione e a sentire i nostri ospiti, vorremmo leggervi una lettera che ci è stata inviata una settimana fa, ma appunto martedì scorso non eravamo in onda, da Vittorio D'Ossena, che è uno studente del liceo Tenca di Milano. Sapete, avrete letto sui vari giornali che c'è stato un problema con la prova dell'esame di maturità del liceo musicale, insomma, che le tracce che sono state date agli studenti avevano appunto erano sbagliate. E è passata una settimana, ma ci fa piacere leggervi lo stesso questa lettera che gli studenti e le studentesse del liceo Tenca hanno scritto al ministero. Ve la leggiamo. Allora, noi sottoscritte e sottoscritte desideriamo esprimere il nostro disappunto, come già dichiarato da altri maturandi dei licei musicali d'Italia, per quanto accaduto durante lo svolgimento della prova di teoria, analisi e composizione di venerdì 19 giugno. Durante lo svolgimento della prova, i docenti presenti in aula si sono subito accorti di alcuni errori, verbalizzando poi alla presidenza le numerose incongruenze rilevate. Ma anche alcuni studenti, in particolare una studentessa, hanno notato delle differenze tra lo spartito e la traccia audio. Questo ci ha disorientato, poiché ci sembrava impossibile che una traccia ministeriale fosse scorretta.
L'apprendere successivamente che la traccia proveniva da una fonte non verificata ci ha provocato ulteriore stupore, dal momento che in questi anni abbiamo ben imparato l'importanza della criticità delle edizioni musicali e che anche solo una nota scorretta può pregiudicare le intenzioni del brano. Con ulteriore dispiacere abbiamo notato che il materiale attualmente pubblicato dal Ministero non corrisponde alla nostra prova e chiediamo chiarimenti in merito. Quando l'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali si è esibita a Firenze presso la Fiera Didacta lo scorso marzo, è stato lo stesso ministro Valditara a sottolineare l'importanza dell'istruzione musicale al liceo. Ci aspettiamo pertanto di essere sempre considerati destinatari di questa importanza, che si esprime non solo nei momenti pubblici, ma anche nella trasparenza e nella coerenza quotidiana. Le studentesse e gli studenti delle classi quinte, Liceo Tenca, Milano.
Ecco, ci spiace che non siamo riusciti a leggerla settimana scorsa, ma non eravamo in onda e la maturità comunque è ancora in corso, ne abbiamo parlato appunto 2 settimane fa e quindi ci è sembrato giusto comunque ricordare che cosa è successo ai ragazzi del liceo musicale il 19 giugno. E questa sera abbiamo detto vi salutiamo parlando della didattica dell'italiano e allora la prima domanda da cui vogliamo partire è semplice e forse radicale: ma perché si insegna a scuola la letteratura? Perché continuiamo ad avere in tutte le scuole del tempo da dedicare alla lettura di romanzi, di poesie, di racconti, mentre tutto sembra spingerci verso la rapidità e l'utilità immediata? La risposta più ovvia potrebbe essere legata al fatto che la letteratura fa parte della nostra tradizione culturale, però forse non basta, perché la scuola non è un museo e non dovrebbe limitarsi a custodire il passato.
I nostri primi ospiti di questa sera ci aiuteranno a riflettere su questo argomento e sono Simone Giusti, che è docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena ed è una delle voci più autorevoli nel campo della ricerca sull'insegnamento della letteratura, e Valentina Petri, che è insegnante di lettere in un istituto professionale di Vercelli e scrittrice. Nell'ultima parte della puntata invece parleremo di un altro aspetto della didattica dell'italiano, quello che riguarda la grammatica. Lo faremo insieme a Giuseppe Faso, che è un insegnante da molti anni impegnato sui temi dell'educazione linguistica e dell'inclusione. Ma in questa puntata, che è anche l'ultima della stagione, come diceva Lara prima, vorremmo anche tornare insieme ai nostri ospiti su alcune questioni che hanno attraversato tutto l'anno scolastico: le indicazioni nazionali, il riordino dei tecnici, l'educazione sessuaffettiva. Però prima torniamo ancora un po' alla letteratura, Lara.
Eh sì, e allora nel preparare questa puntata ci siamo lasciate accompagnare dalle idee di due pensatori contemporanei, che sono Edgar Morin, filosofo della complessità, e Miguel Benassayag, filosofo e psicanalista argentino-francese. Partiamo da Morin. Morin ci invita a riflettere sul fatto che viviamo in un'epoca in cui abbiamo accesso a una quantità di informazioni senza precedenti e che però il sapere contemporaneo è frammentato, è spezzettato in tante competenze separate. Sappiamo moltissimo delle singole cose, ma facciamo fatica a cogliere i legami, a cogliere la complessità, ovvero ciò che tiene insieme l'esistenza umana. E la letteratura, secondo Morin, possiede proprio questa capacità. Ci insegna la complessità, ci mostra che gli esseri umani non sono mai una cosa sola, che dentro ciascuno convivono ragione e follia, o coraggio e paura, oppure generosità ed egoismo. Ci insegna che la vita non procede in linea retta e che le domande più importanti spesso non hanno risposte definitive. Pensiamo, per esempio, a quanti personaggi abbiamo incontrato nei libri. Abbiamo incontrato persone che sbagliano o che si contraddicono, che cambiano idea, che soffrono, che amano. Insomma, attraverso di loro impariamo sempre qualcosa che nessuna definizione può insegnarci. Impariamo a guardare il mondo dalla prospettiva degli altri e impariamo a riconoscersi in una comunità di destino con altri. Gli altri chi sono? Sono esseri umani, uguali agli altri, ma nello stesso tempo essere unici. E forse è proprio questa una delle forme più profonde dell'educazione: uscire da se stessi, cogliere il mondo da un'altra prospettiva e poi ritornare a sé un pochino più consapevoli.
Anche Miguel Benassayag, che è un filosofo e psicanalista, ci mette in guardia da un rischio del nostro tempo, che è la tentazione di ridurre tutto a ciò che è misurabile, a ciò che è prevedibile o calcolabile, come se l'essere umano fosse una macchina complessa e la vita un problema tecnico da risolvere. Però la vita in realtà sappiamo che non funziona così. Noi, per esempio, ci innamoriamo senza sapere perché, soffriamo per cose che sembrano insignificanti ad altri e ci perdiamo. Noi siamo fatti di memoria, siamo fatti di desideri, di fragilità, di contraddizioni, e niente di tutto questo è misurabile. La letteratura riesce a fare proprio questo, riesce a dare spazio a ciò che sfugge alle formule. E ancora, la letteratura ci costringe a rallentare in un'epoca che ci chiede continuamente di essere efficienti e rapidi. E quindi leggere, in questo senso, per Benassayag può diventare persino un gesto di resistenza.
E allora stasera il nostro primo ospite è Simone Giusti, che insegna didattica della letteratura italiana all'Università di Siena e che ha da pochissimo pubblicato un libro che si intitola La lettura a scuola, le teorie, l'insegnamento, la scelta delle opere. Professore, buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Allora, professore, torniamo alla nostra domanda iniziale. Perché insegniamo letteratura e soprattutto cosa insegniamo davvero quando insegniamo italiano? Una successione di autori e di correnti letterarie? Insegniamo a riconoscere figure retoriche, strutture narrative, oppure cerchiamo di fare qualcosa di più ambizioso?
Ma intanto direi che la risposta più diretta che posso dare è che insegniamo ancora letteratura perché abbiamo assunto a tempo indeterminato diverse decine di migliaia di persone e non abbiamo il coraggio di mettere in discussione davvero le discipline che vengono insegnate. E quindi è una forma di pigrizia, se vogliamo. Ma se vogliamo essere un po' prendere più sul serio la domanda e fare finta che ancora a qualcuno interessino le teorie e le giustificazioni razionali, potrei dire che per chi ci governa la letteratura è considerato un duplice strumento di irregimentazione, è uno strumento che serve per tramandare valori e sappiamo dagli studi sociologici che questa è una funzione storica che viene attribuita all'insegnamento letterario, che è una funzione di selezione, perché se io trasmetto valori, di fatto io sto selezionando tra coloro che accettano di far parte del gioco e quindi accettano di essere i continuatori dei valori che tramando, oppure chi non riesce a stare al passo, chi si rifiuta, chi non accetta quei valori, non è in grado di comprenderli, che si trova fuori dal gioco e fuori da determinate classi sociali. C'è poi un'altra funzione che viene attribuita storicamente alla letteratura e che è sposata dagli estensori delle attuali indicazioni nazionali, che consiste nel credere che la letteratura sia una forma molto avanzata di prodotto linguistico e che quindi serva a imparare a leggere e scrivere meglio. Anche questo sappiamo che, diciamo, è smentito sia dai dati di fatto che dalla ricerca scientifica, però è ancora una credenza. Poi, anche qui, se invece vogliamo andare oltre e fidarci di chi fa ricerca in didattica della letteratura e chi cerca di dare giustificazioni un pochino più motivate e sensate, allora dobbiamo ammettere che la situazione è molto più complessa, cioè che noi di fatto insegniamo letteratura per tramandare valori, certo, e per tramandare un patrimonio del cui valore siamo abbastanza convinti, anche se le persone più avvedute lo mettono in discussione. Insegniamo letteratura per insegnare la lingua, cioè noi ci diciamo, ci raccontiamo da anni che l'educazione letteraria è uno sviluppo, una specializzazione dell'educazione linguistica e quindi la introduciamo, diciamo, a una certa età e quello che facciamo prima con i bambini non lo chiamiamo letteratura, anche quando leggiamo le filastrocche o leggiamo ad alta voce le storie, tendiamo a non chiamarla letteratura. Così come non chiamiamo letteratura graphic novel, gli albi illustrati. E questo è un errore, anche questo, insomma, superabile, in via di superamento, per
Sì.
essere ottimista. Poi c'è chi tutti questi motivi, però, voglio dire, si sovrappongono, si sono stratificati nel tempo, convivono nella scuola e non vorrei contrapporre un motivo a un altro e dire che ce n'è uno migliore di un altro, anche se posso dire serenamente che i motivi più recenti sono anche quelli che parlano di più, ovviamente, all'uomo e alla donna contemporanei. Però il nostro vero problema in questo momento è pensare che queste diverse giustificazioni siano in competizione tra di loro e che ce ne serva una più valida di tutte. No, io penso che sia ragionevole dire che insegniamo letteratura perché la facciamo da tanto tempo, perché abbiamo quasi imparato a farlo, abbiamo investito molto nel farlo, adesso si tratta di fare però un'operazione di pulizia, cioè di riconoscere che ci sono tante idee di letteratura, che quella che chiamiamo letteratura non è
Solo una
monolite,
parte, certo.
e che le diverse giustificazioni che sono alcune storie morali, alcune diciamo così più anche giustificate scientificamente o che cercano giustificazioni scientifiche, come chi dice per esempio che l'esposizione alle storie produce un miglioramento di alcune capacità di base, del miglioramento di gestione delle relazioni, miglioramento delle capacità empatiche e un miglioramento anche delle conosce della, diciamo, dell'intelligenza di base, diciamo così.
Sì.
Però, qualunque siano le giustificazioni, il vero problema che io vedo attualmente è nel scegliere le giustificazioni giuste per le diverse situazioni, saperle dosare nelle diverse fasce d'età e nei diversi contesti, saper scegliere la giustificazione più opportuna per la situazione in cui ci troviamo, perché io sono convinto che con la letteratura ci si possa fare molto fin dalla primissima infanzia e fino all'età più avanzata, e credo che possa essere tante cose, ma credo anche che per chi insegna sia doveroso, come dire, individuare le proprie motivazioni e saper scegliere dei metodi adeguati alle motivazioni. Ecco, un problema serio che abbiamo in questo paese è A volte dare per scontato, e voi fate bene a porre la domanda, che è una domanda che chi studia la mia disciplina si pone da molti anni, cioè perché si studia la letteratura, e credo sia altrettanto importante, vuol dire, non pensare che non si debba fare una scelta definitiva per una soluzione anziché un'altra, ma certo pensare che la questione della trasmissione e della selezione si possa trasferire, come si fa quando si fa storia della letteratura alla scuola secondaria di primo grado, agli undicenni, è abbastanza folle. Però si fa, e questo è un problema. Il problema non è in sé pensare che fare le correnti letterarie sia sbagliato e che sia meglio leggere ad alta voce e fare esperienze con la letteratura, che è la cosa che io cerco di insegnare, ma credo che sia fondamentale capire quando è il caso di fare esperienze con la letteratura e quando è il caso di lavorare sulla la conoscenza di una poetica. Sono due cose che hanno entrambe un senso, ma in situazioni
Di un
molto diverse.
certo, diciamo che dovrebbe essere un po', no, il lavoro dell'insegnante, anche capire in che contesto si trova e chi ha davanti.
Sì, è un lavoro dell'insegnante che però deve avere, diciamo, un'attrezzatura teorica
Certo,
solida.
certo.
E deve saper distinguere, non è aiutato in questo
No,
momento da
per
chi lo tira
nulla.
per la giacca, chiedendogli semplicemente, diciamo, dando per scontato il perché e dicendo il come. Cioè, queste indicazioni ci stanno dicendo cosa fare, come farlo, e il perché viene dato per scontato come se fosse secondario. In realtà non abbiamo tanto bisogno di qualcuno che ci dica come e cosa. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica, riflettete bene sul perché, troviamolo insieme le soluzioni, ma anche troviamo poi il come e il cosa in base al perché, ecco, perché se no
Certo.
rischiamo di fare una gran confusione.
Professore, c'è un ascoltatore, Simone, che ci racconta la sua esperienza e ci dice: il mio prof di italiano al liceo era forse molto estremo. Sosteneva che su un canto dell'Inferno di Dante bisogna soffermarsi almeno 6 mesi. In generale, a parte Dante, sosteneva che è importante allenare la capacità di analizzare un testo. Questa è l'esperienza di Simone, ma senza chiederle, diciamo, ricette. Quali sono, secondo lei, le pratiche didattiche che liberano veramente il potenziale formativo di questa letteratura?
Io credo che la letteratura sia molto presente ancora nella nostra società, grazie non solo alla scuola, anzi forse direi nonostante la scuola, è molto presente attraverso tante pratiche di lettura, perché la letteratura esiste, è un'arte performativa che esiste dal momento in cui esiste la lettura letteraria e la scrittura letteraria, altrimenti è un deposito di libri o di idee, di forme linguistiche destinate a essere recuperate dai filologi. Perché la letteratura esista, occorrono le pratiche letterarie. Credo che una cosa che è fondamentale da fare sia guardare alle pratiche di chi effettivamente legge e scrive oggi nella vita e quindi non pensare che i modelli di insegnamento ci possano venire dal passato, dall'esempio di chi ha avuto successo negli studi liceali o da chi studia lettere e insegna nelle facoltà, nei corsi di laurea in lettere come il sottoscritto. Il vero lettore, la vera lettrice da prendere come modello è il quattordicenne che partecipa ai gruppi di lettura o che ha scelto un determinato genere e ci si è appassionato e lo sta approfondendo facendo studi anche molto accurati e condividendo le sue esperienze con altri coetanei e non solo. Chi frequenta le librerie, chi sa scegliere per sé le proprie letture, chi dispone, chi ha capito che un libro che sta sul comodino è diverso da un libro che sta sulla scrivania, tutte queste esperienze che prima erano invisibili oggi diventano centrali, perché il vero passaggio da fare, secondo me, è riconoscere che la letteratura è un insieme di pratiche, di esperienze e non solo un deposito di testi o di opere. Detto questo, da questo discendono una serie di tecniche e di metodi che sono abbastanza abbastanza conosciuti e studiati, vengono dal mondo anglosassone, dal mondo francofono, vengono anche dalla tradizione italiana, purché la riconosciamo e purché diamo legittimità al lavoro straordinario fatto, per esempio, dal Movimento di Cooperazione Educativa, da Gianni Rodari e da una serie di persone che si sono occupate di letteratura, ma che non erano legittimate a parlare di letteratura e quindi non la chiamavano letteratura, ma le chiamavano storie, le chiamavano inventare storie, non scrivere, non fare scrittura letteraria. Parlavano di lettura ad alta voce, non di lettura letteraria, perché la letterarietà nel nostro paese è ancora, diciamo così,
Legata alla questione
ancora
della lingua.
un'aura.
Sì.
Un'aura legata da una parte alla storia della lingua italiana e all'italianità, e dall'altra è legata alla cultura liceale e letteraria, e quindi
Resta
crocianamente.
prerogativa di pochi, ecco.
Questo è un problema, è un problema di legittimazione. Direi che, in questo senso, ritorno alla questione delle giustificazioni, riconoscere che la letteratura intesa come esperienza ha la stessa dignità della letteratura intesa come patrimonio, non è una cosa tanto neutra. Ora, prima, per come l'ho detto, poteva sembrare una cosa quasi democristiana. In realtà non è tanto neutra, è una cosa dirompente perché significa legittimare, per esempio, la lettura ad alta voce come una didattica in sé, cioè vuol dire che non c'è bisogno di fare 10 giorni di analisi del testo. Se io leggo
E non c'è bisogno dei libri di
il primo
antologia,
canto
per esempio,
dell'Inferno,
sì.
ho fatto un'esperienza. Anche questo può essere, o se sicuramente non possiamo accontentarci dei libri dati, che possono semplicemente essere degli esempi, ma non sono certo dei manuali o dei percorsi da compiere. I libri devono servire sempre di più e sempre più spesso al gruppo classe e all'insegnante per avere una linea, avere un supporto, ma sempre meno devono diventare, a mio avviso, oggetto di studio
Certo,
individuale
dei
o
ragazzi.
di esercizio dei ragazzi. Questo sì, ne sono convinto.
Siamo d'accordissimo. E allora, le ha già citate le famigerate indicazioni nazionali. Vorremmo fare un ultimo affondo. Noi ne abbiamo parlato in varie trasmissioni, anche con altri ospiti, e abbiamo detto insomma in apertura che ci piacerebbe salutare ancora così dicendo qualcosa. Non mollando il colpo, insomma, e quindi ci piacerebbe da lei proprio un po' un affondo su queste indicazioni. Scelga se quelle del primo o del secondo ciclo, forse più del secondo, che sono le ultime, e ha già detto qualcosa ovviamente rispetto all'indicazione che sono più prescrittive, no? Che ci vorrebbero insegnare sia il cosa sia il come stare in classe.
Sì, diciamo che sono piene di buoni consigli non richiesti e non fondamentali, perché l'insegnante dobbiamo ritenerlo come lo studente, la studente d'altronde, persona autonoma in grado capace di scegliere, a cui assegniamo tutta la nostra fiducia, e quindi infarcire di consigli, di mezzi consigli, queste indicazioni su cosa leggere e come non è proprio una cosa, diciamo opportuna. Dall'altra parte, potrei dire, io insomma ho già scritto molto sia su quelle del primo ciclo che del secondo ciclo, posso solo dire che sono talmente sbagliate fin dall'impostazione che c'è poco da aggiungere. Io direi che sono da una parte, io sono contrario a leggerle così come ci è richiesto dal legislatore, cioè non si legge solo la parte della propria disciplina, separandola e andando a cercare eventuali errori o cose buone. Le indicazioni nazionali sono un documento complesso che si legge a partire dal di fuori, a partire dal profilo dello studente che è disegnato in realtà dal legislatore, non da una commissione tecnica, è in gazzetta ufficiale. E nel caso dei licei è del 2010 e non è invalidato da questo indicazioni nazionali, perché le indicazioni nazionali dovrebbero essere un ponte che dovrebbe facilitare la scuola e l'insegnante nell'applicare quanto previsto dal profilo in uscita. Che
Sì.
cosa succede invece in queste indicazioni? Che di fatto manipolano e perché vogliono rifare quel profilo, ma lo fanno in maniera impropria, cioè non a partire da una discussione parlamentare o nel paese, ma a partire da una commissione di tecnici, separando nettamente la parte generale dalle parti disciplinari, che è un altro errore drammatico, e separando le discipline in mille sottodiscipline, cioè il fatto di separare lingua e letteratura e di assegnare a due persone diverse la loro stesura è una cosa talmente fuori da ogni, cioè, è talmente fuori dal tempo, è talmente sbagliata sul piano politico, scientifico, culturale, che in un paese serio sarebbe stato sufficiente a dire: vabbè, fatele, ma neanche ne discutiamo. Detto questo, il risultato è all'altezza delle premesse, cioè è un testo frammentato, è un testo in cui pieno di contraddizioni, è un testo in cui, se uno lo legge nella sua interezza, deve riconoscere che è un testo che vuole effettivamente, in modo un po' subdolo, in alcune discipline, più chiaro in altre, affermare quella che Galli della Loggia, attribuendola proprio a Valditara, ha chiamato l'egemonia culturale della destra,
Eh sì.
cioè una visione della cultura e della scuola di tipo rigorosamente trasmissivo, che si basa sullo studio, e questo è il più grande nemico della cultura letteraria o dell'educazione letteraria oggi. Non siamo un paese che si basa sul motto non leggere studia. Lo studio inteso come disciplina, come disciplinamento, come forma
Di controllo alla
di
fine.
controllo, di autocontrollo, se acquisisci l'auto, e di scolarizzazione, cioè di istituzionalizzazione. Insomma, è gravissima la parte che attribuiva prima nelle indicazioni nazionali del primo ciclo, nella prima versione, dove si parlava di tracotanza in un modo veramente imbarazzante, di tracotanza dei bulli e in generale delle persone delle classi subalterne, e qui si parla di acquisire i comportamenti invece
Delle classi borghesi,
delle
mettiamole
classi
così. Eh
borghesi,
sì,
no?
molto, molto chiaramente.
L'autocontrollo, la disciplina. E a questo contribuisce la geografia, la letteratura, la matematica. Io sono molto intollerante, francamente, con chi fa finta di firmare solo la sua parte
Ma
e di aver
certo.
fatto i suoi compiti perché ha scritto la parte di matematica o di italiano, e fa finta che
Di
questa
non.
letteratura non debba dialogare con la storia intesa in questo modo ottuso e rigorosamente anche antiscientifico, se consideriamo le discipline che studiamo all'Università delle Scienze, indipendentemente se sono della romanistica o no. Quindi io, insomma, sono molto severo. Poi, se devo dire una cosa specifica, qui c'è sulle indicazioni nazionali del liceo. Come ho già detto, ci sono tante cose di buon senso che sembrano le cose dette dallo zio a tavola al nipote che è appena tornato a cui deve dare dei consigli, è tornato da scuola e gli dà dei consigli per diventare un buon lettore. C'è quest'idea di buona letteratura che, per carità,
Ma
è
certo, e
sensata,
sono
ma
anche più subdole in qualche modo perché si inseriscono, no? In mezzo poi a questa cornice che, come dire, di controllo e autocontrollo che abbiamo detto. Professore, dobbiamo salutarla perché siamo un po' stretti con i tempi, ma se lei è
grazie.
disponibile la richiameremo l'anno prossimo perché noi non molliamo il colpo, eh? Dobbiamo sempre un po' affondare perché poi, come dire, ci sono quei mesi in cui sui giornali se ne parla e poi basta. E intanto però, va
È
avanti.
stato un piacere adesso, lo sarà in futuro. Io qua, cioè, di questo mi occupo e continuerò
E
a
noi la seguiamo, infatti.
studiare
Benissimo.
e a leggere poco perché bisogna studiare. Arrivederci.
Grazie,
Grazie,
grazie, arrivederci.
grazie. Arrivederci ed era Simone Giusti, docente di didattica della letteratura all'Università di Siena.
Paolo, un ascoltatore, partecipa alla conversazione. dicendo: a mio modo di vedere, la letteratura è l'unico elemento che può anticipare le grandi leggi sociali del tempo, solo successivamente delineate in modo scientifico. Ho letto solo ora Il rosso e il nero di Stendhal e mi sembra riesca a predire i lavori di Freud e di Marx circa l'autoanalisi e le dinamiche della società borghese. Ed era Paolo. Mentre invece... adesso vi faremo ascoltare un'intervista, come dicevamo prima, a Valentina Petri. Abbiamo registrato l'intervista perché stasera Valentina non poteva essere con noi. Valentina Petri insegna lettere in un istituto professionale di Vercelli, è giornalista, è scrittrice e autrice da tanti anni di una pagina Facebook che si chiama Portami il diario, che è diventato poi un libro nel 2020 con il titolo Portami il diario, la mia scuola e altri disastri. È un anno scolastico visto dagli occhi di una prof nuova davanti a 28 futuri meccanici. In seguito Valentina ha pubblicato altri due romanzi, Vai al posto e non ti sento. C'è sempre piaciuta l'ironia tagliente, anche esilarante, di Valentina Petri, perché è quell'ironia di chi sta dentro la scuola ogni giorno e tiene gli occhi aperti sui ragazzi e di chi i ragazzi li osserva, li prende sul serio e proprio per questo può permettersi di raccontarli anche con un sorriso. Eccola.
Ciao Valentina e benvenuta. Allora, abbiamo appena sentito il professor Simone Giusti e vorremmo anche con te partire da una domanda sui massimi sistemi. Perché insegniamo letteratura e che cosa insegniamo davvero quando insegniamo italiano? Insomma, vorremmo farti la stessa domanda anche considerando che c'è una vulgata sulla scuola professionale secondo la quale l'italiano sarebbe una materia marginale, qualcosa da sopportare prima di arrivare alle discipline vere, quelle che servono. E il recente riordino dei tecnici sembra in parte andare in quella direzione. Allora, tu insegni da anni in un istituto professionale e spesso racconti di ragazzi che magari non hanno un rapporto facile, lo diciamo così, un po' alla facilona, con la scuola e coi libri. E quindi cosa significa insegnare letteratura o italiano in questo contesto?
Ma soprattutto perché? Perché quando arrivano in prima al professionale, che è la scuola dove italiano, che di solito è la materia importante, quando tu insegni italiano sei la prof di italiano, no?
Cioè,
quindi sei quella... Sei la prof di lettere, mi capizze fichi. E invece al professionale è insomma un po' meno, perché le materie importanti sono, non le so neanche, chiamano i colleghi per cognome, cioè impianti, meccanica, turbo, tubia, manovella. E poi cioè, ci sono queste 4 ore a settimana di italiano al biennio, al triennio, poi al triennio c'è anche la grande sorpresa. Ma anche noi dobbiamo fare i poeti, gente morta e depressa. Quindi prima ancora di spiegarglieli, tu gli devi spiegare perché. Perché esattamente, ed è vero, le ultime indicazioni nazionali tolgono un'ora in quinta, tra l'altro,
sì,
lasciando però poi l'esame uguale agli altri, cioè con il tema in cui non si capisce bene cosa esce, però può essere un autore di qualunque tipo, quindi cioè, li dobbiamo preparare come gli altri, ma in meno tempo, quindi bisogna anche essere più bravi, perché sono materie umanistiche, e quindi riguardano l'uomo e noi siamo esseri umani e quindi ci tocca. Questa è un po' la risposta detta proprio asciugata all'osso, perché è la letteratura che poi ci permette di declinarla in mille modi, di andare incontro anche a tante tematiche, di affrontare i classici, che insomma se classici sono, qualcosetta da dire di solito ce l'hanno, e toccano i temi universali, i temi che riguardano l'uomo. Cioè quando fai I sepolcri del Foscolo al professionale magari non stai proprio a guardare tutte le figure retoriche, ma il concetto del perché seppelliamo i morti, perché scriviamo le poesie, perché sono le cose che ci rendono umani, quello passa, e quello
certo,
è importante farlo al professionale come è importante farlo in qualunque altro istituto.
Certo, perché i vivi, sì, no, stavo dicendo,
esatto,
perché i vivi vanno sulle tombe dei morti, insomma, questo non è difficile, sì, da capire
perché...
da parte loro.
No, ma poi ci sono, non so, quando leggi il finale dei Malavoglia, quando leggi l'addio Monti, che con il vituperato Manzoni, che quando leggi un brano qualunque che parla di nostalgia, di lasciare la propria casa, quando tocchi quelle corde universali, tocchi tutti, e quindi tocca a tutti, in tutte le scuole.
Valentina, nell'introduzione avevamo richiamato un'idea cara a Morin, che comprendere non significa semplicemente accumulare informazioni, ma appunto costruire legami e attribuire significato all'esperienza. E questa, nella tua pratica quotidiana, come si traduce questa idea? Nel senso, ci sono attività, percorsi o modalità di lavoro che ti sembrano particolarmente efficaci per aiutare i ragazzi a entrare in dialogo con quello che leggono? Faccio un esempio. La scrittura può avere questa funzione per degli adolescenti? E che cosa osservi, per esempio, quando i ragazzi sono messi nelle condizioni di scrivere in modo autentico?
Intanto osservo delle novità incredibili dell'autenticità, della passione che è insospettabile, no? Quando tu dici che insegni al professionale ti fanno tutti una faccia brutta e ti dicono chissà cosa correggi, è vero, chissà cosa correggo, però poi lavorando e sfrondando si arriva sempre a toccare delle corde veramente molto, molto importanti, molto care. State facendo la domanda sbagliata alla donna sbagliata, perché io non sono una da grandi attività pedagogiche, da nomi inglesi per attività strane. A me in classe piace fare due cose molto molto sovversive: leggere e scrivere.
Certo, ma è quello, quello che bisogna
leggere
fare.
Insieme a loro, leggere a voce alta. Io detesto far leggere una riga a testa, che si contano la riga che devono leggere, la frase che devono leggere, non capiscono una fava. Leggo io, non importa, mi piace molto tra l'altro, e se non hai il libro non importa, ascolti, perché mi hai il libro, insomma, è un po' un oggetto,
un orpello,
pesante, emozionale, un orpello. C'è una scelta molto accurata nel cosa portare nello zaino, e al primo posto ovviamente ci sono i beni di prima necessità, e i libri sono in fondo a questa così catena alimentare. E poi scrivere, cioè dalla mera, grezza, vituperata comprensione del testo, dimmi cosa hai capito, riscrivimelo con parole tue in maniera corretta, allo spunto che ti dà il testo, che ti dà l'autore, che ti dà la poesia per parlare di qualcosa di tuo. Lì vengono fuori delle cose belle, inaspettatamente, ma poi in realtà non così tanto, perché tanti ragazzi hanno tanto da dire. E quando tu gli dai gli strumenti per farlo, cioè quando tu li metti nelle condizioni di riuscire a esprimersi in italiano corretto, e ci vuole un po' di tempo, non è una cosa che pronti via, però poi hai dato loro un enorme strumento di libertà, forse gli hai dato lo strumento più importante di tutti, l'arma più forte di tutti.
Certo,
Se ne rendono conto? Cioè loro apprezzano questa cosa?
Noi facciamo un lavoro un po' così a perdere, nel senso che quello di cui si rendono conto arriva dopo e magari tu non ci sei più, però insomma si lavora per la gloria. Spesso succede di avere un feedback, ho detto una parola in inglese, una restituzione dopo anni magari, li incontri al supermercato e ti dicono ma sa quella cosa, poi quel libro l'ho letto, sa quella cosa l'ho capita adesso. E quando tu lavori a scuola semini e poi magari raccoglie qualcun altro l'anno dopo, perché tu manco ci sei più in quella classe lì, oppure non raccogli proprio perché non tocca a te, perché deve ancora crescere.
Certo.
Però lo fai con assoluta incoscienza. Lo fai per quello, perché lo sai che poi succede.
Certo, ma anche coscienza, mi viene da dire, ce lo diciamo anche noi che insegniamo alla vituperata scuola secondaria di primo grado, e anche da noi, no? Spesso tornano dopo anni e poi siamo d'accordo anche io e Chiara, insomma noi dobbiamo insegnare a leggere e a scrivere.
Tanto alle medie, e le medie è proprio quel segmento, quell'anello mancante in cui tu insegni proprio, forse più ancora dell'elementare, la primaria, insomma, vabbè,
sì.
Dove effettivamente dai le basi, ma poi le medie è dove cominci a capire anche a ciascuno cosa piace, no? Perché poi in terza c'è la grande scelta, e gli dai, gli insegni a leggere, a scrivere, a comprendere.
Esatto.
Incidi tantissimo alle medie, incidi forse per certi versi più alle medie che alle superiori. Alle superiori incidi in un'altra maniera, perché hanno già fatto una scelta e poi puoi o accendere degli interessi impensati o consolidare delle passioni, ma alle medie fai di loro quello che saranno.
Certo, però anche continuare quello che dicevi tu, appunto, a farli leggere e scrivere e quindi comprendere, come dire, no? Dovrebbe essere, se pensiamo alle appunto indicazioni, dovremmo dirci questo dobbiamo fare in verticale. Vabbè, adesso questa Era una battuta così in più. Allora, Valentina, una domanda che c'entra e non c'entra, cioè c'entra ovviamente con l'anno scolastico, non c'entra con la letteratura, però vorremmo chiedere anche a te, perché siamo in chiusura di anno anche noi, cioè di trasmissione, vorremmo tornare su un tema che ha attraversato tutto l'anno scolastico, che ha acceso un forte dibattito pubblico, il famigerato decreto che vieta l'educazione sesso-affettiva alla scuola primaria e introduce la necessità del consenso familiare per gli studenti delle scuole superiori. Adesso ti faccio una domanda aperta e come dire, ripeto un po' di informazioni sempre per gli ascoltatori. Allora, molti hanno sostenuto che questi temi spettino esclusivamente alle famiglie e noi spesso abbiamo sostenuto nelle altre puntate che abbiamo fatto che solo un'educazione sesso-affettiva a scuola, a partire dai più piccoli, quindi anche dalla primaria, possa essere lo strumento di prevenzione contro la violenza di genere e che quindi, se diventa intermittente o facoltativa, anche la prevenzione lo diventa. E ovviamente abbiamo detto più volte che dietro la retorica della tutela dei più piccoli si rischia di lasciare scoperti proprio i ragazzi più vulnerabili. Quindi volevamo avere il tuo punto di vista su questo tema delicato.
Cercherò di essere estremamente diplomatica, perché è un tema effettivamente delicato, anche se poi non dovrebbe esserlo, perché è un tema che riguarda l'educazione dei nostri ragazzi. E, è un tema... Allora, diciamo subito una cosa: quello che molti chiedono è che ci sia un controllo serio e affidabile su chi entra in classe a dire cosa, e su questo siamo tutti d'accordo. Non può entrare chiunque, la formazione deve passare attraverso persone che sappiano parlare ai ragazzi, e questo vale non solo per l'educazione sessuale, ma vale in generale, perché ho visto negli anni entrare, li abbiamo visti tutti, no? Entrare a scuola a volte persone che, pur veicolando valori nobilissimi, poi nel porgersi con i ragazzi, parlare ai ragazzi è un qualcosa che implica una competenza. Ciò detto, io credo che certa propaganda si immagini un po' entrare Priscilla, regina del deserto, che gli ficca le piume di struzzo al collo e gli distribuisce i volantini per il cambio di genere, ma non credo che si voglia questo quando si parla di educazione sesso-affettiva. Si parla del fatto che i nostri ragazzi a casa spesso, se non hanno dietro una famiglia alle spalle, o a volte anche se ce l'hanno solidissima, non hanno la più pallida idea di quello che guardano sui social i loro figli, che crescono con la manosfera, che crescono con le idee di un Andrew Tate, che crescono con un machismo, maschilismo. I ragazzi si danno i voti, è un 10, è un 4. C'è questo ambiente qua, che è quello che gli adolescenti frequentano.
E anche i più piccoli.
I piccolissimi, alle elementari. Cioè, sì. Io so cosa gira sulle chat WhatsApp delle elementari, e al netto del... quello che viene insegnato mio figlio glielo devo dire io, che cioè, può anche starci, io lo capisco, lo comprendo. La scuola ti deve dare gli strumenti per comprendere se ti stanno manipolando, se ti stanno veicolando una certa cultura di genere, una certa struttura a cui insomma ti puoi anche ribellare se hai un cervello. Se invece ti viene fatto soltanto il lavaggio del cervello, e, insomma, è un tema sì delicato, però la scuola è lo Stato, e lo Stato, se si deve fare carico di educare i cittadini del futuro, deve dargli tutti gli strumenti per essere persone libere, rispettose dell'altro, e la scuola questo lo dovrebbe fare senza chiedere il consenso continuamente. Poi lo capisco che il consenso delle famiglie sia importante, che la famiglia voglia sapere che cosa viene insegnato ai suoi figli. Ecco, vorrei che le famiglie si accendessero poi così tanto anche quando insegniamo anche delle altre cose. Invece certe cose, boh, chi se ne frega. Ma sì, i sumeri li fanno tre volte, che palle. Sì. E invece nessuno li può, che poi non è vero che si fanno tre volte, nessuno sa niente dei sumeri. Gira anche tanta propaganda su questa tematica che credo sia un po' ingiusta, mentre invece io credo che l'unica cosa che c'è rimasta è la letteratura, perché poi noi facciamo i testi e lì in mezzo riusciamo per fortuna a spiegare tante cose, per cui questo margine di libertà, finché non ce lo levano, ci tolgono le ore, ma non ce lo levano del tutto, ci permette di parlare. Ce l'abbiamo ancora un pochettino nascosto, speriamo che le famiglie non se ne accorgano.
Non se ne accorgano troppo, se no dobbiamo chiedere il permesso per spiegare, per raccontare della monaca di Monza o...
Esatto, la monacazione forzata, se, esatto, sì, insomma.
No, ma infatti attraverso quello comunque l'educazione affettiva è una cosa che esiste comunque nella scuola.
Esiste nella misura in cui ci è dato di farlo, nel momento in cui, torniamo poi all'inizio, quello che dicevo all'inizio, nel momento in cui facciamo materie umanistiche che ci permettono di parlare dell'essere umano.
Esatto,
questo.
Esatto. Va bene Valentina, grazie mille e buon fine giugno.
Buon fine giugno. Che
sì, niente, ci stiamo scogliendo al sole della maturità.
Con tutto ciò che comporta. Grazie mille, grazie per questa chiacchierata. A presto.
Grazie mille,
a presto. Grazie Valentina.
Ciao.
Ed era Valentina Petri, insegnante di lettere in un istituto professionale e scrittrice, ci ha detto, dopo questa lunga chiacchierata, per fortuna c'è la letteratura, ed è esattamente quello che ci dice Roby, potere della letteratura, e ci racconta che quest'anno alcuni suoi studenti di quinta, di seconda generazione, sono rimasti colpiti dalla poesia In memoria di Ungaretti, perché si sono rivisti nella storia del ragazzo egiziano che non si sente né francese né egiziano, appunto. E, allora, adesso cambiamo non argomento, ma diciamo punto di vista, perché vorremmo focalizzarci su un altro aspetto fondamentale della didattica dell'italiano, che è la didattica della lingua. E fra tutti gli aspetti che i docenti di lettere affrontano in classe, la grammatica o riflessione linguistica è quello che in media forse è rimasto più ancorato alla tradizione.
Sì, infatti se andiamo a perdita d'occhio indietro nel tempo ritroviamo le stesse formule, le stesse procedure nella didattica della lingua che non sembrano tenere conto degli studi per esempio sulle neuroscienze, sulla neurolinguistica, sulla linguistica applicata, sulla sociolinguistica, che invece avrebbero dovuto condurre un po' più in là le pratiche didattiche che si sono cristallizzate. L'apprendimento della lingua così concepito rischia di rimanere un ostacolo insormontabile per i tantissimi studenti e le tantissime studentesse che arrivano in Italia in età scolare da altri luoghi, e però rimane certamente ostico e poco motivante, ma forse anche poco proficuo anche per tutti gli altri studenti. E questa sera ne parliamo con Giuseppe Faso, che è un insegnante e formatore per insegnanti di italiano L2, autore di diversi libri, fra cui un libro che si intitola Le regole non piovono dal cielo e che affronta proprio questi temi. Buonasera Giuseppe Faso.
Buonasera,
benvenuto. Allora, nel suo libro lei invita a guardare alla grammatica in un modo diverso da come siamo abituati, e soprattutto ci invita a guardare agli studenti in una maniera diversa. Lei ci suggerisce che anche più inermi nell'uso dell'italiano, come possono essere gli studenti neoarrivati in Italia, arrivano a scuola non come contenitori vuoti in cui depositare regole e paradigmi, ma con conoscenze che nascono dall'esperienza, diceva il pedagogista brasiliano Paulo Freire, con saperi provvisori ma consistenti che non possiamo e non dobbiamo ignorare. E quindi noi le chiediamo: quale idea di lingua e di grammatica dovrebbe trasmettere oggi la scuola secondo lei, e quali pratiche didattiche dovrebbe promuovere?
Sì, volevo dire che è vero che io ho lavorato per alcuni decenni, credo da circa 35 anni, sull'apprendimento della lingua dei bambini e degli adulti che arrivano da fuori. È vero che questo libro a cui fate riferimento recente prende di petto il problema della grammatica e non sono la stessa cosa. Ecco, quindi mi pare di non avere tanto tempo di trattarle tutte e due, quindi dovrò fare una scelta. E ci provo un attimo, no? E quindi provo un attimo a dire, e in questo modo rispondo anche alla domanda che avete fatto a tutte e due le persone che mi hanno preceduto.
Perché si insegna letteratura? Certo.
No, Un'altra domanda avete fatto tutti, che era quello di dire nei confronti delle indicazioni nazionali, okay, eccetera eccetera. Ecco, nei confronti delle indicazioni nazionali, io ho scritto un libro in cui delle indicazioni nazionali parlo soltanto in un capitoletto iniziale che si chiama Prologo, è chiamato così apposta per dire poi tutta la riflessione su questo rimane al di fuori e si cerca davvero di riflettere su che cos'è la pratica della grammatica. Ci torno subito, però ero partito da questo, quindi ero partito più di un anno fa dalle prime bordate che preannunciavano tutta una serie di scelte che portavano sulle indicazioni nazionali che si stavano mettendo a posto. E indicavo subito in un articolo uscito su una pubblicazione poi dopo come prologo di questo libro che appunto noi abbiamo una brutalità con cui il ministro ha affermato la cultura della regola, cito testualmente, inizia dallo studio della grammatica. Quindi la grammatica è stata in queste indicazioni messa al centro dell'attenzione come una serie di prescrizioni iniziali per le persone che arrivano e come una volta devono fare servizio di leva e trovano un sergente che gli dice quali sono le regole. Una volta che hanno appreso queste regole, si dice testualmente, si andrà avanti e saranno abituati a seguire tutta una serie di regole. Cioè noi abbiamo la caserma come luogo privilegiato di riflessione su che cos'è l'istruzione. Questo significa, come è stato detto prima di me, soprattutto da Simone Giusti, no? Questo significa avere un'idea del tutto distorta di quello che significa l'attività didattica, però purtroppo sulla grammatica, come accennavate voi, qual è il problema? Che si sfondano porte parzialmente aperte, perché in Italia non è stata messa in discussione nella pratica, va bene, il lavoro sulla grammatica. Ora, non abbiamo il tempo per dire come mai su questo in Italia avevamo delle arretratezze storiche spaventose, c'è un attacco idealistico nei confronti della grammatica di 100 anni fa, che è una pseudoscienza, eccetera, eccetera. Però è anche vero che noi abbiamo avuto nella scuola italiana negli anni 60 e 70 dei conflitti sui modi di interpretare il proprio ruolo da parte degli insegnanti che passavano attraverso una critica del lavoro tipicamente grammaticale. Cioè che cosa? Quello di cercare di immaginare che si fa scuola perché si fanno delle prescrizioni e si dice si fa così. Ecco, nella grammatica tutto questo non funziona, quindi abbiamo il rovesciamento a 360 gradi, cioè la grammatica è un fortino in cui si è chiusa in questi decenni un sacco di gente a dire si fa così, si dice così, dovete dire così e non cosà, dovete usare questo verbo ausiliare e non quest'altro, dovete girare la frase dall'attivo al passivo secondo le regole che vi dico io, eccetera, eccetera. Per cui presentare la grammatica così è tradire che cos'è davvero la grammatica. La grammatica è gioia della scoperta nei confronti della lingua. La lingua ci si presenta con delle regolarità per cui un bambino di 2 anni e mezzo, 3 anni sfrutta queste regolarità per costruirsi, per risolvere dei problemi espressivi e costruire appunto delle espressioni ricchissime in cui c'è tantissima grammatica realizzata, oppure ci sono dei fenomeni bellissimi su cui sto lavorando adesso, che sono i fenomeni su cui si è lavorato dignitosamente anche anni fa, figurarsi, e sono i neologismi infantili. Quando uno studia le parole inventate da bambini a 3 anni, si rende conto che i bambini producono grammatica e producono anche grammatica possibile. Faccio un esempio: quando un bambino in un autobus di Torino dice papà, ma l'autista lo sa dove dobbiamo andare? E papà gli dice certo che lo sa, è il suo lavoro, e gli dice ma tu lo sai? E il bambino dice no, io non lo so, però io non sono il guidante. Il bambino a questo livello, quindi stiamo parlando di bambini di 3 anni, va bene? In questa faccenda di usare dei participi che gli adulti non usano normalmente come dei sostantivi, in bambini di 3 anni, 3 anni e mezzo e 4 anni è sistematica. e basta osservare. Che cosa significa? Significa che il bambino non sta ripetendo una parola che ha sentito dire, perché non ha sentito dire guidante, ma sta costruendo attraverso delle regole di cui si è impadronito ascoltando gli adulti, non ripetendo le loro parole, va bene? Ma osservando la regolarità dei loro comportamenti linguistici, sta inventando, certe volte anche con tante fantasie, ma comunque sta creando lingua che gli permette in un modo grammaticalmente perfetto di risolvere dei problemi comunicativi. Ora, se noi non andiamo a guardare, e quindi tutto questo rovescia, direi che accelera sul pedale del rovesciamento del nostro ruolo su cui insisteva Simone Giusti, che è molto importante secondo me, no? E guardando queste cose, sia che cos'è un insegnante di letteratura, senza dubbio, io sono stato per 35 anni un insegnante di letteratura come primo lavoro, voglio dire, sì. No? Come lavoro fondamentale della mia vita. Io ho insegnato letteratura alle superiori, quindi mi ritrovo in tantissime delle cose dette precedentemente, su alcune dovrei dire le cose, ma non è il mio compito oggi, però fondamentalmente, sostanzialmente è vero, cioè si mette in discussione un compito che tradizionalmente è stato affidato all'insegnante di letteratura, quello di completare la preparazione linguistica. Mm-hmm. Prima appunto gli sono state impartite al bambino delle prescrizioni su cose che il bambino sa benissimo, perché il bambino costruisce grammatica prima di andare a scuola in un modo perfetto. È questo che dobbiamo imparare, osservandolo, non solo andandoci a leggere alcuni libri, che questo non farebbe male, perché in Italia c'è una tradizione scientifica straordinaria ormai nel campo della lingua, della linguistica teorica e della grammatica. Però tutto questo è uscito dalla discussione della maggior parte appunto delle scuole, e in quel conflitto che si stava dicendo sul proprio ruolo, gli insegnanti che hanno inteso la lingua, la letteratura e la grammatica come esplorazione di un mondo fantastico e straordinario sono stati, almeno per ora, sconfitti. Perché sono stati sconfitti? Perché in questo modo si ricostruisce quello che raccontava una volta, tanti anni fa, un autore che io non amo particolarmente, ma che aveva studiato linguistica da giovane, che si chiamava Luigi Pirandello. Luigi Pirandello, a un certo punto, parlando della varietà della lingua, lui interessa di più la varietà dialettale, però dice delle cose straordinarie. Lui ci ha fatto la tesi sulla varietà dialettale andando a studiare in Germania, perché in Italia non aveva, da giovanissimo, perché appunto è andato a studiare dove queste cose si studiavano bene, no? E si sono continuate a studiare bene anche sì. Dopo, perché studiosi tedeschi sono stati straordinari e insuperati nello studiare appunto i dialetti, appunto la varietà linguistica all'interno dell'italiano. A un certo punto Pirandello, in uno scritto sulla dialettalità, dice la resistenza nei confronti della pluralità delle soluzioni comunicative che si sono date storicamente in Italia passa attraverso questa nozione, scusatemi il quasi bestigio, di nazione. Guarda caso, stiamo parlando di una parola chiave dal punto di vista propagandistico dell'attuale governo.
Sì.
Va bene? Nazione,
sì.
Con tutti gli orrori che la parola nazione porta con sé da decenni e decenni. Pirandello diceva: nazione da noi vuol dire o volgarità meccanica e stereotipata di stile burocratico e scolastico o astratta verbosità di lingua letteraria e retorica, che è esattamente la letteratura, la nozione di letteratura che criticava prima Simone Giusti,
certo.
quando è intervenuto, si capisce. Sì. Allora, qual è il punto quindi? Da una parte, costruire uno stile burocratico e scolastico.
Giuseppe, a 35 secondi. Prego. Perché stiamo chiudendo.
Bene, io ho finito perché avevo visto che c'era poco, sì, quindi mi sono precipitato. Quindi la grammatica viene pensata come una nazionalizzazione delle masse attraverso una prescrizione, e questo va contro a tutto quello che abbiamo imparato leggendo i grandi libri di linguistica che si producono in Italia e ascoltando i bambini. E la letteratura appunto è quella cosa lì che diceva Pirandello, la cosa della retorica, eccetera, eccetera, e che diceva Giusti. Questo è il punto. Sulla grammatica c'è una lotta che non vede, stiamo attenti, gli insegnanti voglio dire, contro il governo. E gli insegnanti veramente metteranno in discussione la stupidità di questa nazionalizzazione delle masse soltanto quando metteranno in discussione quello che fanno minuto per minuto e giorno per giorno ogni volta che parlano di grammatica.
Benissimo,
grazie,
grazie mille, ci risentiamo l'anno prossimo scolastico, intendo.
Non potevo fare più veloce di così.
No, è stato esaustivo, grazie, grazie mille.
Grazie, arrivederci. E abbiamo appena sentito Giuseppe Faso, insegnante formatore per insegnante italiano L2, che ha cercato di raccontarci che cosa non dovrebbe essere la grammatica. Siamo in ritardissimo e niente, siamo così, andiamo in vacanza contente, ci risentiamo dall'8
settembre.
E buona estate.
Buona estate.
Ciao.
Ciao.